Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Quando pensiamo alla vita cristiana, abbiamo la tendenza di pensare principalmente a noi stessi. No, pensate a questo. Quando pensiamo alla vita cristiana, pensiamo più a noi di quanto pensiamo a Dio. Lasciatemi spiegare. Quando pensiamo alla vita cristiana, facilmente il nostro primo pensiero è come stiamo andando noi. Quello che noi dobbiamo fare. Pensiamo ai comandamenti e come dobbiamo sempre migliorare nell'osservarli. Pensiamo al nostro cammino, ai nostri sbagli, alle nostre cadute. E a volte pensiamo, qualche volta, ah, adesso sto camminando bene, di solito sto camminando male. In altre parole, tendiamo a focalizzare su noi stessi. Ma questo non è fede. Fede è non focalizzare su di noi. Guardare a noi porta a scoraggiamento, dubbi o, se al contrario, può portare all'orgoglio. Non è così che bisogna vivere la vita cristiana. La chiave della vita cristiana è fede in Dio, che vuol dire focalizzare su Dio in Cristo, anziché concentrare principalmente su come noi dovremmo fare. Dobbiamo pensare a quello che Dio ha fatto e quello che Dio sta facendo in Gesù Cristo. In altre parole, quando i nostri pensieri sono effettivamente focalizzati su noi stessi, vivremo malissimo la vita cristiana. Non solo vivremo male la vita, i nostri successi e le nostre cadute, ma avremo una vita senza gioia. Non possiamo avere gioia vera se guardiamo a noi, perché saremo sempre mancanti. Sarà una vita cristiana pesante e spesso saremo scoraggiati. Allora, attenzione, questo è un continuum. Non è che è 100% questo o 100% quello. Dovremo fissare gli occhi su Dio sempre. E qualunque vero credente fissa gli occhi su Dio a volte, ma tendiamo a fissare gli occhi molto su noi stessi. E più focalizziamo su noi stessi, più cadremo e meno gioia avremo e più dubiteremo e non avremo pace. Quando invece più focalizziamo su Dio e la sua opera per noi in Cristo Gesù e i benefici che abbiamo in Dio e le promesse di Dio, allora avremo la gioia della salvezza. E in realtà, facendo così, non guardando noi stessi, avremo un cammino con vittoria sul peccato. Quindi, in questo studio vorrei prendere alcuni minuti per stimolarci a camminare più così. Stimolarci di dire sì, io guardo spesso a me stesso, guardo a quanto cammino male, quanto cado. Vorrei parlare di un aspetto di guardare più a Dio, è quello di guardare l'amore di Dio. L'amore di Dio. Quello che vorrei notare specificamente è che in tutta la Bibbia l'amore di Dio per il suo popolo non è mai qualcosa che il popolo merita. Assolutamente. Piuttosto, l'amore di Dio origina in Dio per peccatori, non persone buone che camminino bene. Non dipende mai del merito della persona che Dio ama. Anzi, vediamo un Dio che ama nonostante che le persone non meritano quell'amore. Vediamo questo in tutto l'Antico Testamento. Vediamo ripetutamente in tutto l'Antico Testamento che l'amore di Dio non era mai meritato da coloro che Dio amava. Come esempio, pensate al popolo di Dio dopo che Dio aveva liberato loro miracolosamente dall'Egitto. Grandi miracoli, grande cura. Li portano nel deserto, facendo passare il Mar Rosso all'asciutto. E cosa fanno? Si lamentano, brontolano contro Dio, perfino costruiscono un vitello di oro, un idolo, vogliono tornare in Egitto. E nonostante questo, cioè, meritavano l'inferno. Dio continuava a amare loro e curare loro. Chiaramente non per merito loro. Anzi, meritavano solo una dura punizione. Ma se sono stati disciplinati. Sì, ma non hanno ricevuto minimamente quello che meritavano, e quello che hanno ricevuto non era punizione, era disciplina. Grande differenza. La disciplina serve per far tornare a Dio. La vera disciplina di un bambino non è per punire, è per far tornare nella via giusta. E lo fai con amore, non è piacevole. E Dio non ha piacere a quello che fa, ma lo fa con amore. Dio continuava ad amare il suo popolo perché questo è il cuore di Dio. Dopo tanti avvertimenti nella storia di Israele, Dio mandava disciplina. Ma ricordate che la disciplina è amore, perché fa allontanare dal male e tornare al bene, per essere benedetti. La disciplina, per quanto può essere dura, è amore. Io vorrei leggervi qualche brano, se volete trovare, per mostrare questo con qualche esempio. Deuteronomio, capitolo 7. Un brano dove vediamo questo, che Dio non è che ha scelto loro perché erano un paese buono o bravi o qualcosa. Ha scelto loro per scelta sua, non per merito loro. Deuteronomio 7, versetto 7 e 8. L'Eterno non ha riposto il suo amore su di voi, né vi ha scelto perché eravate più numerosi di alcun altro popolo. Eravate infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché l'Eterno vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. L'Eterno vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha riscattato dalla casa di schiavitù, dalla mano di Faraone, re di Egitto. L'Eterno ha amato loro non per merito, ma perché aveva scelto di amare loro. Era un popolo piccolo, che vuol dire non solo di numero, ma era un popolo che non aveva qualche merito, non aveva nulla da attirare Dio. È stato Dio a scegliere di amare loro, senza alcun merito. Un altro brano, Deuteronomio 9, capitolo 9, Deuteronomio 9, versetto 5 e 6. Perché Dio stava per portare loro nella terra promessa? Vi leggo, Deuteronomio 9, 5 e 6. No, non è per la tua giustizia né la rettitudine del tuo cuore che entri ad occupare il loro paese, ma è per la malvagità di questa nazione che l'Eterno, il tuo Dio, le sta per scacciare davanti a te, e per adempiere la parola giurata ai tuoi padri, ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe. Sappi dunque che non è per la tua giustizia che l'Eterno, il tuo Dio, ti dà in possesso questo buon paese, perché tu sei un popolo dal collo duro. Cioè, voi dall'inizio siete dal collo duro. Dio vi cura. Per il patto, la parola giurata ai tuoi padri. Ah, ma erano loro bravi. Non erano bravi. Abramo non era bravo. Ha negato due volte di essere marito di Sara. Isacco non era bravo. Che padre era lui? No, Giacobbe? Cioè, non erano grandi uomini di Dio, erano uomini pieni di peccati e difetti, ma Dio aveva scelto di amarli e la loro discendenza. Messaggio è chiaro, tutta la bontà di Dio che lui versava sul suo popolo non era dovuto al loro merito, originava in Dio. L'amore di Dio ha origine in Dio stesso. Geremia, capitolo 31. Geremia 31. Questo amore spiega che l'amore di Dio per il suo popolo è un amore eterno. Inizia nell'eternità passata e va avanti per l'eternità presente, quindi non dipende da loro. Non è che Dio, vedendo, ah, che buon popolo, voglio amare loro. No. Eterno. Un uomo giovane, vedi una donna e comincia ad amarla. Ah, che donna, che stupenda. Ma solo perché ha visto le qualità in lei. Non è così con Dio e gli uomini. Dio ha scelto di amarli, poi li ha creati. Leggo Geremia 31, da versetto 1 a 3. In quel tempo, dice l'Eterno, io sarò il Dio di tutte le famiglie di Israele, ed esse saranno il mio popolo. Così dice l'Eterno. Il popolo scampato dalla spada ha trovato grazia nel deserto. Io darò riposo ad Israele. Molto tempo fa l'Eterno mi è apparso dicendo, sì, ti ho amato di un amore eterno. Per questo ti ho attirato con benevolenza. Perché Dio ha attirato Israele con benevolenza? Perché Dio ha attirato te con benevolenza? Perché Dio, ricordate Giacobbe, quando è sceso in Egitto e poi i suoi fratelli sono venuti e ha chiamato suo padre a venire? Cosa ha mandato per attirare il suo padre? Dall'Egitto. Non ha mandato, quando ha mandato i fratelli, andate e prendete papà. Non ha mandato loro a mani vuote. Cosa aveva mandato con loro? No, no, quello individualmente, quando ha mandato a prendere il padre. Grandi cari, pieno di regali, il meglio dell'Egitto. E ognuno di noi in questa stanza abbiamo ricevuto carri pieno di doni da Dio. Perché? Così dice lì, versetto 3. Sì, ti ho amato di un amore eterno, per questo ti ho attirato con benevolenza. Dio ha agito con benevolenza nella tua vita. Non è perché tu sei bravo, è perché Dio ti ha amato con un amore eterno. E quella benevolenza serve per attirare il tuo cuore. L'amore di Dio è un amore eterno, non inizia quando Dio nota in noi qualche buona qualità, perché non ci sono. Inizia nell'eternità passata e andrà avanti per l'eternità futura. Dio ha fatto questo con Israele e ha fatto questo con noi. Quindi Dio salva una persona oggi, attira quella persona con benevolenza a causa del suo amore per quella persona. Potremmo restare ore e ore nell'Antico Testamento riconoscendo esempi dell'amore di Dio per il suo popolo, un amore che non hanno mai meritato. Però vorrei passare a guardare alcuni brani nel Nuovo Testamento, perché troviamo lo stesso messaggio. Iniziamo con un brano molto conosciuto, Evangelo di Giovanni 3, 16 e 17. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Dio ha tanto amato il mondo, perché ha scelto di amare il mondo, non perché aveva visto qualcosa di valore nel mondo. Infatti vedeva il peccato che ci sarebbe stato. L'amore di Dio per il mondo non era un mondo per delle persone buone, era per peccatori. E questo amore quindi originava 100% nel cuore di Dio, non in loro, non era nell'oggetto. Come dicevo prima, un uomo vede una donna, dice, oh, che donna, più la conosce, più sente amore per lei. Lui ama la donna in base al suo valore. Non è così l'amore di Dio. Lui non ama in base al valore, perché non amerebbe nessuno. Ama perché è nel suo cuore di amare. Dio ama peccatori, che poi Dio salva. Quindi Dio non ama persone che sono buone persone. Egli ama peccatori, li ama così tanto che ha dato il suo unigenito figlio come sacrificio per subire l'ira di Dio al posto di quei peccatori. E io voglio invitare ciascuno di voi a meditare su questa realtà. Dio non ti ama perché tu sei bravo o brava o buono. Dio ti ama perché è una scelta sua di amarti, un amore che lo porta a salvarti e completare la sua opera in te. Romani 5. Trovate Romani 5. Questo brano è estremamente chiaro e ci aiuta a capire meglio l'amore di Dio per noi. Io prego che mentre leggiamo questo, che comprenderete ancora di più l'immensità dell'amore di Dio per voi. Io inizio con versetto 1. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, l'accesso a questa grazia, nella quale siamo saldi e ci vantiamo, ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci gloriamo anche, o vantiamo, cos'è scritto in quella versione più nuova? Anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza e la perseveranza l'esperienza e l'esperienza speranza. Ora, la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto, forse qualcuno adirebbe morire per un uomo da bene, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Infatti, se mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo stati riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. E non solo, ma anche ci vantiamo in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, tramite il quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Noi siamo saldi nella grazia, la grazia, cioè quella bontà che noi non meritiamo, e ricordate che se è grazia, non è meritata, proprio la parola vuol dire quello, e noi siamo salvati per grazia, la nostra salvezza e l'amore di Dio per noi non sono meritati. Notate che l'amore di Dio è stato sparso nei cuori per mezzo dello Spirito Santo. Dio ha riempito i nostri cuori con il suo amore. Dio vuole che noi conosciamo profondamente il suo amore per noi. Efesini 3, 14, 21 ci insegna a pregare di conoscere di più l'amore di Dio. Notate quello che dice versetto 6, 7, 8. Perciò mentre eravamo ancora senza forza, spiritualmente morti, senza capacità di fare alcun bene, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente infatti qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno adirebbe morire per un uomo da bene. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Prego che lo Spirito Santo ci aiuti a comprendere più a fondo questa verità. Notate che Dio manifesta il suo amore per noi mentre eravamo ancora peccatori. Quando parliamo di amore, notate che è l'amore più grande possibile, perché è un amore che ha spinto Dio a sacrificare il suo figlio per salvarci. Più grande di così non è possibile. E questo fece Dio quando eravamo peccatori. Non quando eravamo buoni e ubbidienti, quando eravamo ribelli e disubbidienti. A quel punto Dio ha dato Cristo amandoci con quel cuore infinito. L'amore di Dio più grande è quando noi eravamo al nostro peggio. Dio non ti ha amato perché tu eri bravo o buono, voglio ripetere questo, e non ti amo oggi perché tu sei bravo o buono. Dio ti ama perché Dio ha scelto di amare. Dio ha fatto l'impossibile e l'impensabile mandando Gesù Cristo per amarti, per salvarti. Questo è l'amore per tutti coloro che Dio salva. Ricordatevi di questo, perché spesso ci vengono in mente dei dubbi, come se Dio ci amasse di meno perché non sto camminando bene. Ah, mi ama di meno, mi ama di meno. Non è vero. Certo, è importante camminare bene, è estremamente importante. Certamente il nostro peccato è un grave problema. Però Dio non ci ama meno perché camminiamo male, come non ci ama più quando camminiamo bene. Il fatto è che Dio non può amarci più di quanto ci ha amato al nostro peggio. Pensate a questo. Il l'atto più grande dell'amore di Dio è dare suo figlio. Quello è il massimo dell'amore di Dio. A che punto ha fatto quello? Quando eravamo tutti ribelli. Allora, se mi amava con il massimo del suo amore, quando ero pienamente ribelle, adesso che cammino male a volte, non mi ama meno. Continua ad amarmi come mi amava prima. Questo è il suo amore per noi. Certamente il nostro peccato, voglio ripetere, è un grave problema, ma non cambia l'amore di Dio per noi. Non dobbiamo e non possiamo in qualche modo guadagnare più amore da Dio, perché Dio già ci ama al massimo. Dio non ci ama di più quando camminiamo bene e non ci ama di meno quando camminiamo male. L'amore di Dio non è fondata in noi, è fondato in Dio. Un altro brano, Romani 8, questo da leggere, un po' lungo, 8, 28 a 39. Romani 8, 28 a 39. Questo brano ci aiuta a capire meglio l'amore di Dio per noi. Notate che nulla ci separa dall'amore di Dio per noi, e questa nulla comprende le nostre cadute. Quello è compreso con nulla. 8:28. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene perché loro che amano Dio. Marco, hai visto? Dice quelle che amano Dio. Cosa dice che leggiamo fra alcuni minuti in primo Giovanni 4? Noi amiamo Dio perché Dio ci ha amato per primo. Il nostro amore è sempre imperfetto, ma uno che capisce l'amore di Dio trova un amore per Dio. Purtroppo un amore imperfetto, purtroppo un amore che ancora mi permette di cadere, però c'è qualcosa di amore per Dio. Ok, inizio da capo di nuovo. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che egli ha preconosciuti, e abbiamo studiato la parola preconoscere, quando abbiamo studiato 1 Pietro 1, cosa vuol dire preconosciuto da Dio? Preamato. Ricordate? Tutte le volte che la Bibbia usa la parola che Dio conosce qualcuno, è sempre quasi parallele, sinonimo per dire che Dio ama quella persona. Dio dice, voi solo vi ho conosciuto fra tutte le nazioni del mondo. Ma conosce tutto di tutti. Ma lui, ogni volta che usa la parola conosce nella Bibbia, che Dio conosce, è sempre amore. Dio ama quella persona. Preconoscere, amare prima che crea quella persona. Quindi riprendo da 29. Poiché quelli che egli, Dio, ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati. E quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati. Chiederemo dunque e cerca queste cose. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente, colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione, o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada? Come sta scritto, per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati né potenze, né cose presenti né cose future, né altezze né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Questo brano è chiaro. Ed è importante che comprendiamo di cuore che l'amore di Dio per noi non cambia. Nulla ci separerà da quell'amore. Come dicevo, quel nulla comprende tutto quello che può succedere a noi e comprende anche tutto quello che noi faremo. L'amore di Dio origina in Dio e non origina né dipende dal nostro comportamento. È tutto da Dio. Perciò, se tu che sei credente, quando ti senti scoraggiato, riconoscendo che di nuovo sei caduto, certamente è una brutta cosa cadere nel peccato, ma Dio non ti ama meno per quello. Finché resti nel peccato, non avrai la gioia della salvezza. Non sarai ripieno di Spirito Santo. Non avrai ricca comunione con Dio. Se continui nel peccato, è possibile che conoscerai la dura disciplina di Dio. Però Dio non ti amerà meno. Nulla può separarti dall'amore di Dio per te in Gesù Cristo. Un altro brano che vorrei vedere brevemente è Efesini, capitolo 2, primi 10 versetti. Questo brano parla della salvezza in termini di essere vivificati da Dio. Dio ci ha vivificati. Quello che voglio notare è a che punto Dio ci ha vivificati con amore. Come eravamo? A che punto Dio ci ha amati al punto di vivificarci? Notate, mentre leggo, che non era quando avevamo qualcosa da offrire a Dio o che attirava l'occhio di Dio, era quando eravamo morti nei nostri peccati. Leggo Efesini 2, 1 a 10. Egli, Dio, ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli, nei peccati, nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nella concupiscenza della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. E ci ha risuscitati con Lui. E con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete stati salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. Dio ci ha vivificati quando eravamo morti nei nostri falli e peccati. Noi seguivamo Satana, principe dell'aria. Eravamo figli della disobbedienza. Noi non volevamo la salvezza. La salvezza perciò non è dovuta al fatto che c'era in noi qualche cosa di buono. È dovuto all'amore di Dio per noi quando eravamo al nostro peggio. Versetto 4 e 5 dicono quello. Leggo quelli di nuovo. Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Il motivo per cui Dio ci ha vivificati con Cristo è scritto là. Qual è? È il suo grande amore per noi, mentre eravamo morti nei nostri peccati e falli. L'amore di Dio per noi non dipende dal nostro cammino. Il nostro cammino è importantissimo, ma non determina l'amore di Dio. Vediamo questa stessa verità anche in altri brani, infatti in brano dopo brano dopo brano. Romani 9, 15 e 16. Questo brano ci ricorda che il fatto che Dio ci ha scelti è il risultato dell'amore di Dio e non nasce da qualcosa in noi. È una libera scelta da Dio per peccatori. Romani 9, 15 a 16. Dio, egli dice infatti a Mosè: io avrò misericordia di chi avrò misericordia. Avrò compassione di chi avrò compassione. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Dio ama colui per cui ha misericordia. Ha misericordia per chi ama, quindi sinonimi. Quindi Dio ama chi? Non dipende né da chi vuole né da chi corre. Non è che Dio ama, quella persona amo di più perché mi segue meglio. No. Dio ci ama perché Dio ha scelto di amarci. L'amore di Dio non dipende da te, non dipendeva mai da te e non dipenderà mai da te. Origina e rimane nel cuore di Dio. Secondo Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 13. Secondo Tessalonicesi 2, 13 ci mostra la stessa verità. Paolo sta scrivendo a questi giovani credenti a Tessalonica e scrive così, secondo Tessalonicesi 2,13. Paolo scrive: ma noi siamo obbligati a rendere del continuo grazie per voi a Dio, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha eletti fin dal principio per salvarvi, mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. Quando è che Dio sceglie di salvare una persona? Fin dal principio. Dio ha eletto dall'inizio chi voleva salvare. Quella salvezza arriva per mezzo della fede e della santificazione, però nasce nel cuore di Dio e non nasce in qualcosa che Dio trova in quella persona. Secondo Timoteo, capitolo 1, secondo Timoteo 1, 9. Questo brano ci rende chiaro che la nostra salvezza non è in base alle nostre opere. Ah, io cammino bene, buone opere. No, Dio non ci ha chiamati e non ci ha salvati per alcun merito nostro. Secondo Timoteo 1, 9. Ci ha salvati e ci ha chiamati con una santa vocazione, non in base alle nostre opere, ma secondo il suo scopo e grazia che ci è stata data in Cristo Gesù prima dall'inizio dei tempi, prima dell'inizio del mondo, prima dell'inizio dei tempi. Dio ha dato a noi, non eravamo ancora in vita, ma aveva già messo in conto nostro la grazia per amore suo. Incredibile. Quindi la scelta di Dio di amarci esisteva già prima dell'inizio del tempo. L'amore di Dio ha origine in Dio. Tito 3, da 3 a 7, è un altro brano che ci aiuta a capire che l'amore di Dio non dipende da noi. Ascoltate mentre leggo questo brano importante, che ci aiuta a capire meglio la nostra salvezza. Mentre leggo, notate quello che era la nostra condizione. Perché era in quella condizione che Dio ci ha amato. Quindi notate quello che era la condizione quando Dio ci ha amato. Leggo. Infatti, anche noi infatti un tempo eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e voluttà, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci gli uni gli altri. Ma quando apparvero la bontà di Dio nostro Salvatore e il suo amore verso gli uomini, egli ci ha salvati, non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo che egli ha copiosamente sparso su di noi per mezzo di Gesù Cristo nostro Salvatore, affinché giustificati per la sua grazia fossimo fatti eredi della vita eterna secondo la speranza che abbiamo. Questo brano ci spiega che noi eravamo insensati, ribelli, erranti e schiavi del nostro peccato. In quella condizione ci è apparso la bontà di Dio e il suo amore per noi. Dio ci salva e continua la sua opera per noi perché è una scelta sua, non perché è qualcosa che dipende da noi. In 1 Giovanni 4, voglio leggere due versetti. 1 Giovanni 4, versetto 10 e 19. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il suo figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati. E 19. Noi lo amiamo perché egli ci ha amati per primo. Questa è una verità fondamentale. L'amore di Dio non dipende dal nostro amore per Dio, che comprende l'ubbidienza. Gesù dice, se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Quindi, ma l'amore di Dio non dipende dalle nostre opere, dalla nostra ubbidienza, dal nostro amore. Dipende dal cuore di Dio. Infatti è l'amore di Dio per noi che suscita in noi un amore per Dio. E perciò Dio non ci ama di più quando camminiamo bene e non ci ama di meno quando camminiamo male. Dio ci ama con un amore eterno perché questo è il cuore di Dio verso di noi. Se noi ci fermiamo a considerare la santità di Dio, non potrebbe essere diverso di quello che ho detto finora. Cioè, se l'amore di Dio per noi dipendesse minimamente, dal nostro cammino. Dio non amerebbe mai nessun uomo. Per forza. Dio è tre volte santo. Il minimo pensiero sbagliato, la minima motivazione sbagliata, la minima mancanza è un'offesa abominevole ad un Dio tre volte santo. Perciò l'uomo migliore, che comunque pecca, non potrebbe essere amato da Dio. Minimamente amato da Dio, se l'amore di Dio dipendesse minimamente da noi. Io pecco tutti i giorni. Mai vivo come dovrei vivere. Mi vergogno. Sentivo una cosa bella di qualcuno l'altro giorno e avevo un pizzico di gelosia. E mi ha rattristato. Signore, questo cuore. Grazie a Dio che non mi ama in base al mio cammino, perché non mi amerebbe. Un Dio santo non potrebbe amarmi. Non potrebbe amarmi se dipendesse dal mio cammino, perché il mio cammino è sempre mancante davanti a un Dio santissimo. Nessun uomo mai ubbidisce perfettamente, assolutamente e costantemente. E così l'amore di Dio non dipende da noi. Dio ci ama perché Dio ci ama. Non è questo semplicemente una verità intellettuale da conoscere per superare un esame. Questa è una verità preziosa e meravigliosa a cui aggrapparci. Nessuno di noi cammina come dovremmo camminare. Davanti ad un Dio santissimo manchiamo tutti costantemente. Cadiamo tutti. E quindi, per non restare abbattuti e scoraggiati, dobbiamo ricordare che l'amore di Dio per noi non dipende da noi né dal nostro cammino. L'amore di Dio per noi è costante. Nulla ci separa dall'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Certamente dobbiamo capire che il nostro peccato è grave. Se continuiamo a peccare senza confessarlo, perderemo comunione con Dio e arriverà la disciplina di Dio. Finché abbiamo peccato non confessato, non possiamo avere la gioia e la salvezza. Però non dobbiamo confondere tutto quello. Le conseguenze terrene del peccato. Non dobbiamo confondere quello con mancanza di Dio, l'amore di Dio per noi. Possiamo mancare benedizioni, ma non possiamo mancare l'amore di Dio per noi. E questa realtà cambia totalmente la motivazione per cui ubbidiamo ai comandamenti di Dio. Se crediamo sbagliatamente che l'amore di Dio dipende dalla nostra ubbidienza, allora ubbidire a Dio diventa un giogo durissimo, pesantissimo, impossibile da portare. A quel punto stiamo cercando di guadagnare l'amore di Dio ed è impossibile guadagnare l'amore di Dio e questo ci abbatte. Ci lascia a terra. Non funziona. Credendo così, la vita cristiana diventa un cammino impossibile e doloroso. Chi pensa di dover meritare l'amore di Dio sarà scoraggiata, non avrà mai gioia o pace nel suo cammino. Anzi, alla fine crederà di non avere un cammino. Invece, se noi comprendiamo che l'amore di Dio è solo perché Dio ha scelto di amare un peccatore come me e non dipende da noi, questo può darci immensa gioia nella nostra salvezza e più di qualsiasi cosa può essere uno stimolo per farci voler ubbidire, ma non più per guadagnare, ma perché siamo amati così. La Bibbia parla moltissimo dell'amore di Dio. tutta la Bibbia mostra l'amore di Dio per il suo popolo. E vorrei incoraggiarti a riconoscere l'amore di Dio anche nella disciplina suo, tipo su Israele. Era amore. Perché loro si erano allontanati da Dio, la fonte della vita. E Dio ha fatto il necessario per farli tornare a Lui. Quello non è cattiveria, quello è amore. La Bibbia è piena di esempi dell'amore di Dio, nonostante che gli uomini non meritino quell'amore. Quindi, per chi è un figlio di Dio, voglio incoraggiarti a vedere molto di più dell'amore di Dio. E poi voglio incoraggiarti a ringraziare Dio per il suo amore. Dici, Signore, mi stai amando, ma io non merito questo. Grazie. Quel credente che tiene gli occhi fissati su Dio e sull'amore di Dio, e quello che Dio fa per noi, e le promesse di Dio, conoscerà la gioia della salvezza. E camminerà in obbedienza. Ma non perché sta cercando di guadagnare qualcosa da Dio. Per chi non è salvato, per chi non è in Gesù Cristo, ti invito a guardare alla croce di Gesù Cristo e riconoscere che Gesù Cristo è venuto nel mondo con amore per i peccatori, i peggiori. E non c'è amore più grande di questo. E tu puoi essere salvato. Devi capire che non puoi guadagnare l'approvazione di Dio. Non puoi meritare da Dio, tu puoi semplicemente, umilmente ravvederti e accettare l'amore di Dio in Gesù Cristo come dono. E Dio ti salverà. E conoscerai tu l'amore di Dio in Gesù Cristo. Quindi, Dio ci ama. Questo so, perché la Bibbia mi dice ciò. Non perché sono bravo. Oh, grazie a Dio che non è dovuto al mio cammino, Dio non mi amerebbe. È perché è il cuore di Dio. Preghiamo. Oh Padre, il tuo amore per noi è così grande che serve un miracolo per noi di comprendere di più quell'amore. E Paolo in Efesini 3 prega per quel miracolo. Prega per un miracolo, per lo Spirito Santo di operare per farci comprendere l'amore che supera la comprensione. E quante volte abbiamo creduto che dovevamo noi in qualche modo meritare l'amore? Abbiamo pensato che, ma io non cammino bene, Dio mi ama meno. Oh Padre, ti ringrazio che questo non è vero. Ti ringrazio che per quanto è importante camminare bene, tu non ci ami perché camminiamo bene. Tu ci ami perché tu ci ami, per scelta tua. E quindi, anziché meritare il tuo amore, possiamo godere il tuo amore. E questo diventa lo stimolo per camminare in obbedienza. Non il frutto. Mostraci di più, apri i nostri occhi a comprendere di più il tuo amore per noi, ti prego, affinché possiamo gioire nel fatto che siamo preziosi a te e amati, ora e per sempre. Ti prego questo, ringraziandoti per questa verità, ringraziandoti perciò per il tuo amore per noi. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.